9:23 minuti, ancora Newsbox. Continuiamo a parlare dell'emergenza a Covid. Abbiamo letto dei titoli sui quotidiani su ciò che la regione ha intenzione, il programma che la regione ha in mente per il ritorno alla zona gialla. Già da sabato la zona arancione, con la richiesta di Gianni di una ordinanza ponte già venerdì per sussumere quelli che secondo lui saranno i verdetti positivi del CTS e poi del ministro Speranza, e poi la prospettiva è quella di poter ritornare già in giallo dopo una settimana, almeno così dice Gianni. Addirittura sul fronte della riapertura dei negozi, che è sostanzialmente la novità principale rappresentata dal passaggio da rosso ad arancione, le associazioni di commercio rilanciano e vanno anche oltre. Lo scrive il Corriere Fiorentino: i negozi rilanciano, aperti giovedì, stop dai sindaci e dalla regione. Secondo il Corriere Fiorentino, il assessore Marras, assessore allo sviluppo economico, sarebbe dubbioso su questo anticipo già da giovedì. Non si va oltre le norme, dice, i saldi poi saranno posticipati al 30 gennaio, sconti dal primo. Cerchiamo di capire qual è la posizione dei comuni. Abbiamo in collegamento telefonico Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente di ANCI Toscana. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, dunque, abbiamo visto la regione Toscana ha in mente un programma accelerato per tornare all'arancione e poi al giallo. Il sindaco di Firenze Nardella si ascrive sicuramente tra quelli prudenti. Che sentimento c'è fra i sindaci? Abbiamo letto anche dichiarazioni forti da parte dei sindaci di centrodestra e della costa, atteggiamenti irresponsabili, una accelerazione pericolosa. Che idea si è fatta dei suoi come i suoi colleghi a livello toscano prendono questa?
I miei colleghi a livello toscano, diciamo, sono più o meno, al di là dei toni, più o meno, come dire, barricaderi che sono stati usati, però sono esito di una diffusa convinzione che bisogna fare le cose con calma, che non c'è da fare le corse, non c'è da precipitarsi, soprattutto non c'è da mandare un messaggio, che è quello che sia il sindaco di Forte dei Marmi, con un'intervista molto, molto diretta, sia il sindaco Nardella, ma io ripetutamente, svariati sindaci, stiamo dicendo: cautela, non facciamo passare il messaggio che è tutto finito, siamo a posto, allora ragazzi si può fare come prima, perché non è così. Passiamo da rossi a arancioni, riaprono i negozi, questo significa che non possiamo permetterci però di vedere scene, ma abbiamo visto in altre città d'Italia, con piazze prese d'assalto, strade prese d'assalto, la gente tutta appiccicata, eccetera eccetera, perché se no si scommetteremo l'errore che ci ha portato alla zona rossa, e quindi magari tra 2-3 settimane borda da capo un'altra volta. È semplicemente che, se non è una cosa molto particolarmente intelligente o acuta, ci sembra una cosa di buon senso. L'idea di mandare il messaggio per cui non è giusto quello che è accaduto, cioè, sono numeri. Se i numeri ci permettono di stare in arancione, stiamo in arancione; se i numeri ci permettono di stare in gialla, meglio ancora. Io mi auguro presto, rapidamente, di lasciare alle spalle questa sorta di incubo che stiamo vivendo, e nello stesso tempo. Però alla fine, ragazzi, sono numeri, perché nell'elenco, diciamo, di questi parametri, in tutti i parametri, l'esito ce lo danno loro. Se appunto venerdì andremo in arancione, poi allora ci saranno tutte le opportunità previste da questa fascia. Non significa che è tutto finito, non significa che allora si può fare come c'è, perché non vorrei, ecco, che passasse questo messaggio sbagliato. Lo dico con grande rispetto per le associazioni di categoria del commercio, siamo tutti a fianco dei negozi, ragazzi. Quando chiuso il negozio è un dramma per una città tutta, che sia in centro o nelle periferie è la stessa identica cosa, perciò figuriamoci, saremo a fianco di questi imprenditori per combattere le giuste battaglie, che sono quelle dei ristori, che sono quelle di essere accompagnati rapidamente, senza tanta burocrazia, nel rimborso di quanto perso in questi mesi di chiusura. Ma nello stesso tempo abbiamo una priorità, che è quella di tutelare la salute della gente.
Anche perché, appunto, i dati che emergono dagli ultimi rapporti dell'ARS raccontano che il novembre è stato veramente il mese nero per la Toscana. Metà delle vittime da tutto l'inizio della pandemia si sono concentrate solo in questo ultimo mese.
Ma poi vorrei ricordare la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Empoli, del pronto soccorso dell'ospedale Pistoia, di Borgo San Lorenzo, gli ospedali in tilt, l'appello disperato in alcuni casi dei medici, degli infermieri. E quando noi chiedevamo la zona rossa, chiedevamo di prendere i provvedimenti verso i primi giorni di settembre, non è che io sono un esperto medico dell'OMS e so cose particolari, ma sentivo quello che accadeva intorno a me, parlavo con gli operatori sanitari e leggevo i numeri che ci arrivavano. E io ricordo a Prato un giorno abbiamo avuto oltre 300 positivi, un fatto assolutamente inedito, ed era diciamo la metà di novembre più o meno, giorno più giorno meno. Insomma, nel senso, non è che ci volesse molto, credo, a capire che questi sacrifici abbiamo fatto in zona rossa, in arancione prima, per quel poco ci siamo stati, e poi in zona rossa erano necessari, perché sennò la situazione ci scappava di mano, ma soprattutto avremmo mandato in tilt il presidio fondamentale, quello su cui non si possiamo derogare neanche per un secondo, che è il sistema degli ospedali. Se salta quello, avremmo visto le scene, abbiamo visto in Lombardia a marzo e aprile. Cioè, quindi è stata questa la richiesta. Adesso con altrettanta forza diciamo, bene, per carità, se i numeri ci consentono, non siamo noi, certo, abbiamo chiesto noi dei parametri oggettivi per sapere dove dovevamo stare, ma nello stesso tempo non facciamo passare l'idea che allora siamo a posto, semplicemente che a Prato da 300 siamo passati a 70, perché 70 sono ancora un numero importante. Ecco, non è che siamo a zero, siamo a 70 di nuovi casi positivi.
E tra l'altro leggiamo anche un'altra notizia che arriva dal Corriere Fiorentino: siamo tutti concentrati sul commercio, la vera vittima è la manifattura. Sono dei dati presentati dall'IRPET, 60.000 lavoratori toscani dell'industria rischiano il posto. C'è molta attenzione ovviamente sui negozi che chiudono, però appunto questo sembra in qualche modo non far capire che c'è tutta un'altra economia che al di là di tante discussioni che occupano anche le nostre pagine di giornali, anche le nostre trasmissioni, c'è tutto un mondo economico che comunque sta soffrendo.
Ah, io talvolta vado esente da colpa, perché questa esatta riflessione che fa il Corriere Fiorentino l'ho fatta qualche giorno fa. Se scartabellate, insomma, una breve ricerca su internet, troverete un intervento. Io ho scritto ai giornali, ai mezzi di comunicazione tutti, per richiamare l'attenzione proprio in questo caso sul distretto manifatturiero tessile, sul suo futuro. Certo, è chiaro che i ristori per chi è chiuso sono sacrosanti, nessuno mette in discussione il fatto che i cinema, le palestre prima, gli estetisti, i negozi ora sono chiusi, bisogna rimborsargli rapidamente e senza tanta burocrazia, perché il problema dei mesi primaverili, della prima chiusura, è stata che anche per arrivare a quei fondi stanziati sembrava di scalare l'Everest con le scarpe da ginnastica, una roba faticosissima. Stavolta ci vogliono rimborsi rapidi e senza burocrazia. Ma in questo, tutto questo è un testo, io l'ho scritto qualche giorno fa, e che se la riprende il Corriere oggi mi fa molto piacere. Ragazzi, attenzione, perché noi abbiamo un sistema, penso all'export del tessile pratese, che subirà un colpo tremendo, perché non è una crisi di Prato, del tessile pratese, della Toscana, dell'Italia, anche se mondiale, perché se non chiudi i negozi, a proposito dei negozi chiusi, sono chiusi anche in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Spagna, negli Stati Uniti, sono stati chiusi in Corea, sono stati chiusi in Giappone. Cioè, ragazzi, la botta arriva tremenda. Se una gente non vende cappotti, non si vende nemmeno le fezze a Prato, così come larga parte della manifattura toscana, che è molto rivolta all'export, rischia di prendere un colpo piuttosto violento. Se per esempio a Lucca, il distretto cartario, che ovviamente ha un tipo di prodotto che ha un impatto migliore, subisce un danno relativo, nel senso che un quadra riesce a reggere, per noi, ma penso per esempio per le piante pistoiese eccetera, il colpo arriva e arriva molto forte. Allora bisogna iniziare a programmare, anche a pensare fin da ora che cosa succede quando si spera tutto questo finisca. Però non bisogna lasciarsi impreparati, perché sennò il rischio è che noi si perde altri 6 mesi a discutere su come aiutare le nostre imprese manifatturiere. Ora bisogna pensarci per essere pronti immediatamente il giorno dopo in cui si riparte.
Ultimo tema, quello della scuola. Si ragiona addirittura di poter riportare i ragazzi il 14 di dicembre. Secondo lei lo stesso discorso che va fatto per quanto riguarda la prudenza a cui voi invitavate sulla riapertura dei negozi, oppure sulla scuola si può pensare di, se non rischiare, comunque investire molto per ripartire prima?
Io su questo ero pronto a riferire a giugno, cioè, nel senso, secondo me il tema della scuola non è la scuola, perché ragazzi ormai è un dato di fatto che dentro le scuole il sistema, almeno io vedo l'esperienza presa, il sistema ha tenuto, sistema dentro delle bolle, sistema degli ingressi separati, il sistema delle classi più grandi, il sistema della capacità di trovare nuovi ingressi per tutte gli altri, cioè il sistema ha tenuto, sono arrivate le mascherine, si chiede dei sacrifici ai nostri ragazzi, ma insomma il sistema...
I trasporti non hanno tenuti.
Sì, i trasporti vorrei dire, a partire, non dimentichiamo mai anche quelli su ferro, perché poi c'è il tema dei pendolari, Prato, Pistoia, Firenze, su e giù, che secondo me è un tema che non vorrei si perdesse di occhio. No, noi abbiamo fatto un lavoro a Prato con la app che potenzieremo, quindi c'è il tema dei trasporti e di tutto quello che c'è intorno, dell'uscita, degli ingressi, eccetera, eccetera. Però io penso su questo, però attenzione, qui si sta parlando di un investimento su una generazione che sta pagando di brutto, sono quelli che stanno pagando più di tutti, la scuola no, lo sport no, la socialità, diciamo, sia del pomeriggio e della sera no. Cioè, ragazzi, sulla scuola credo che se bisogna correre un piccolo rischio, e non è più una questione economica, qui si sta parlando di un investimento su una generazione. Allora io su questo, come dire, sono disponibile a fare un ragionamento, ripeto, partendo da un assunto che le nostre scuole hanno dimostrato di essere sostanzialmente sicure. Tutto quello intorno va curato ed è compito della politica, invece noi bisogna fare uno sforzo per far sì che certo i trasporti, certo la capacità di entrare scaglionati, certo la capacità di evitare assembramenti quando entrano e escono ragazzi, è un sistema che deve essere diffuso. Ma su questo però io, come dire, sono pronto assolutamente a assumermi un rischio in più, perché questo non è un rischio, questo è un investimento per davvero, anche nel sistema economico, non voglio essere frainteso, ci mancherebbe altro, ma si sta parlando di aspetti diversi. Credo che oltretutto, appunto, un conto è l'assalto che certe volte noi, io per primo, tutti quanti compresi, ci lasciamo andare quando siamo a giro così, girovagando, un conto è un sistema organizzato come è stato quello scolastico, dove si entra, si esce, si tiene mascherine, si sta a distanza, ci sono gli ingressi separati, eccetera, eccetera, su cui secondo me, se organizziamo appunto i trasporti, gli arrivi e gli ingressi, si può fare un ragionamento assolutamente diverso. Poi magari utilizzando i tamponi rapidi, facendo insomma uno screening importante sui ragazzi, insomma si può fare un lavoro secondo me che investe su una generazione.
Tutto il punto sembra essere i soldi che mancano, 5 milioni di euro soltanto su Firenze, e più diventano 6 con il trasporto scolastico, a chi li deve mettere?
Diciamo, su questo bisognerà mettergli tutti, nel senso, ragazzi, se invece fare investimento si rinuncerà a qualcos'altro se non ci sono, la competenza è regionale, il quadro deve essere regionale, la gara pubblica ora non si sa nemmeno esattamente, adesso io mi auguro che la regione, fra l'altro nel rispetto della legge, non voglio certo andare oltre, massimo rispetto di quello che è successo delle gare pubbliche, ma in questa, mezzo a questo marasma, secondo me affidare almeno fino alla fine dell'anno scolastico agli attuali gestori del servizio, secondo me sarebbe cosa buona e giusta, parlando con l'eventuale vincitore in attesa dell'esito delle sentenze, perché sennò anche su questo tutti i mesi bisogna rifare l'affidamento, e secondo me non è una roba che ci aiuta un granché. E poi i soldi si trovano, ragazzi, si parla di 5 milioni di euro per un bilancio come quello regionale, se c'è bisogno vedremo anche con i comuni, per quel poco che possiamo fare si può provare a dare una mano. E se si dice di fare un investimento, si fa un investimento, non è una roba che te fai così un di più, un souvenir che ti porti a casa dopo una vacanza, fai un investimento per davvero, e su questo i soldi vanno trovati. Non è nemmeno una cifra così clamorosa in un bilancio in quella regione toscana.
Speriamo, sicuramente lo sperano tanti ragazzi e tanti operatori scolastici. Grazie sindaco, grazie presidente del Lanci Toscana, sappiamo che deve scappare, l'abbiamo trattato anche troppo.
Va benissimo,
prossima. Buon lavoro.
Grande piacere, buon lavoro a tutti voi, buona giornata.